Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina da parte di Stefano Minnucci. Allora, con il nostro focus oggi ci sposteremo a Washington, nella sede della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, perché diciamo è lì che in queste ore si sta giocando una partita molto importante per il futuro dell'economia mondiale. Ora ci sposteremo un attimo dal discorso della partita nostra interna sul Quirinale per parlare di questa, diciamo, attesa abbastanza importante per il futuro, appunto, dell'economia mondiale, perché è in corso un meeting, il primo meeting dell'anno della Federal Reserve, da cui si attendono decisioni su come cambierà, se ovviamente cambierà, la politica monetaria degli Stati Uniti. Un cambio per provare a contrastare l'impennata dell'inflazione a cui stiamo, diciamo, assistendo in questi mesi. Proveremo a capire, poi di riflesso, cosa in mente anche da questo punto di vista la nostra Banca Centrale Europea, perché poi tutto chiaramente è collegato, e ragioneremo su eventuali conseguenze legate ai paesi indebitati come il nostro. E visto che appunto parleremo d'Italia, un passaggio ovviamente lo dedicheremo anche alla partita del Quirinale che si sta giocando in queste ore. Faremo tutto questo con il nostro ospite di oggi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'economista Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Sciences Po di Parigi.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito e bentornato a Radio Immagina. Dunque, diciamo, professore, nel corso degli ultimi mesi l'inflazione ha raggiunto livelli che non si registravano negli Stati Uniti addirittura dagli anni Ottanta, livelli pesantissimi anche in Europa, e sappiamo come il principale obiettivo di politica monetaria delle banche centrali sia quello poi di tenere sotto controllo proprio la stabilità dei prezzi. Ieri è iniziato appunto questo meeting della Federal Reserve, questa sera, diciamo intorno alle 20 italiane, arriverà questo esito tanto atteso. E allora proviamo a spiegare a chi, anche a chi non mastica tutti i giorni questi temi, perché è così importante questa decisione e soprattutto cosa c'è in gioco.
Beh, tutto ruota proprio intorno a questo andamento dei prezzi, cioè dell'inflazione, di questo aumento dei prezzi, che in questo momento lei lo ha già anticipato. In, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ci sono incrementi che viaggiano, per quanto riguarda poi i prezzi dei beni di consumo, quelli che più interessano poi i cittadini, viaggiano intorno, se non addirittura superiori al 7%. Ora il 7% è un livello che non si vedeva da anni, e se non addirittura da decenni, perché l'inflazione era relegata, diciamo, nell'ambito dei problemi del passato, perché in tutti questi anni noi abbiamo avuto tante vicende, ma i prezzi sono rimasti relativamente stabili, con tassi molto bassi, lo sappiamo tutti, avendo poi diciamo riscontrato in quello che è il costo della vita e così via. Ora, questo aumento dell'inflazione è tanto più importante perché fino a qualche tempo fa, proprio parliamo, diciamo, di settimane fa, proprio le banche centrali lo avevano valutato come temporaneo, cioè un aumento che era dettato da una serie di circostanze, la pandemia, le chiusure che erano avvenute con la pandemia, il fatto che i paesi si erano riaperti ma non tutti allo stesso momento, aveva creato ed ha creato delle strozzature cosiddette nell'offerta di prodotti. Molti di noi molte volte si trovano nel chiedere qualche cosa e nel sentire rispondere che non sono disponibili determinati beni, e queste strozzature, accanto, diciamo, ai prezzi delle materie energetiche, quindi gas e petrolio, avevano determinato questa ripresa forte dell'inflazione. Però le banche centrali, sia quella degli Stati Uniti, la Federal Reserve, e poi parleremo anche della nostra, la Banca Centrale Europea, in qualche modo avevano lanciato un messaggio rassicurante: non c'è da preoccuparsi perché è dovuto alla circostanza, diciamo, del momento, ma passerà rapidamente. Addirittura si pensava che si sarebbe riassorbito già a partire da questi mesi iniziali del 2022. Qui è nato, diciamo, tutto il problema, perché in realtà questa inflazione non ha trovato affatto una sua moderazione, anzi, soprattutto negli Stati Uniti ha ripreso fortemente vigore tra la fine dell'anno e l'inizio, Per cui l'atteggiamento della Federal Reserve è stato inizialmente quello di non fare niente, perché se il fenomeno è temporaneo, soprattutto certo, se è dovuto a queste strozzature, è inutile intervenire. E quindi ha in qualche maniera rinviato di incontro in incontro qualsiasi decisione. Fino a che proprio alla fine dell'anno invece questa temporaneità è risultata sempre meno realistica, e allora lì è cambiato l'atteggiamento, cioè la Federal Reserve ha detto va bene, qui in realtà il pericolo è che questa inflazione rimanga, quindi ha annunciato delle modifiche, ma non così rilevanti, perché ha detto noi non acquisteremo più sul mercato i titoli a partire da marzo, a partire dall'inizio dell'estate o circa giugno-luglio cominceremo gradualmente ad aumentare i tassi di interesse. Questo era stato, era l'atteggiamento ultimo della Federal Reserve, e alla luce di quello che sta succedendo anche questa revisione della politica risulta insufficiente, quindi c'è chi si aspetta oggi da questa riunione, appunto, di cui sapremo poi in serata italiana i risultati, un cambio di passo, nel senso un'accelerazione delle misure restrittive.
Sì.
E quindi il problema è qui.
Non tanto se lo farà, ma quanto pare di quanto sarà l'aumento dei tassi e riduzione
degli stimoli. C'è chi dice che lo farà comunque, sì, e c'è chi invece continua a sostenere che no, per non spaventare i mercati, perché adesso poi se vuole ne parleremo, ma insomma c'è tutta una situazione di debiti che è cresciuta proprio perché i tassi erano praticamente zero, per non spaventare i mercati la Fed oggi non farà niente se non dire qualche cosa di più incisivo, e quindi c'è una partita aperta, perché c'è chi dice che ormai non solo va fatto, ma sarebbe addirittura tardi per farlo, mentre chi continua a sostenere che proprio perché una decisione di affrettare i tempi delle restrizioni determinerebbe una forte instabilità nei mercati, cosa che si sta già determinando, sì, la Fed non prenderà poi decisioni di modificare quello che ha detto a dicembre. Quindi è una partita molto aperta.
Una partita molto aperta, e poi l'importante però in questi casi poi è la comunicazione, no? Che è molto molto... è fondamentale su questi temi, perché appunto lei ricordava già Jerome Powell, che è il governatore della Banca Centrale americana, già aveva detto stiamo per aumentare, lo faremo, continuano ogni meeting a dire ci siamo quasi, lo faremo, perché comunque sappiamo che accennato prima alla volatilità dei mercati, i mercati temono, non che temono, comunque reagiscono in maniera forte, no? Al punto che in molti pensano addirittura che ci sia ormai una dipendenza talmente forte tra le politiche monetarie e la stabilità finanziaria dei vari titoli di Stato, anche internazionali, e anche ovviamente delle borse, tale da impedire una vera stretta per evitare un possibile shock. Quindi su questo c'è la comunicazione che attenua e cerca di ammorbidire il messaggio per arrivare a un qualcosa di più digeribile.
La situazione, sì, ci sono due fronti a cui guardare. Uno è che in realtà la Banca Centrale americana, ma non solo, anche altre banche centrali, da diverso tempo hanno inaugurato una politica monetaria molto più discrezionale, legato poi a quello che sono interventi discrezionali, che quindi si possono decidere o meno, sganciandola da quelle che un tempo erano invece le parametri di riferimento che orientavano anche il mercato. Quindi, come lei dice, quello che poi gli annunci, le comunicazioni, le conferenze stampa, perché poi dopo questi incontri, come ci sarà poi oggi, ci sarà una conferenza stampa ufficiale di Powell, sono diventati importanti per orientare i mercati. Il problema qual è? Che sono diversi anni che la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, fa una politica di forte espansione monetaria. L'aveva inaugurata prima della grande pandemia. Durante la pandemia si sono rotti tutti gli argini, si potrebbe dire, nel senso che proprio per fronteggiare questa situazione eccezionale si è ancora di più accelerata questa espansione. Sì, quindi noi viviamo in una situazione in cui c'è un'inflazione che, come stavamo dicendo, aumenta e assume soprattutto una consistenza mese dopo mese, ma dall'altra c'è una politica monetaria che resta molto espansiva, nonostante gli annunci, anche quelli più recenti. Quindi questo è un po' il problema oggi, che come dire, c'è una sorta di attesa che questa espansione della politica monetaria debba non solo come dire, in base agli annunci, ma nei fatti, rapidamente cambiare corso. Questo naturalmente, come lei sottolineava, va fatto anche tenendo conto di questo mare di liquidità di cui naturalmente si sono giovati molto poco le economie reali, chiamiamoli investitori, molto i mercati finanziari, e quindi si sono costruite tutte posizioni, come dire, di investimento, che sono legate molto a questa fase di espansione e di tassi di interesse zero. Quindi il timore è che ogni volta che adesso si dovrà, perché non c'è alternativa, rivedere questa politica in senso restrittivo e aumentare i tassi di interesse, chi è che ha assunto queste posizioni sui mercati finanziari si troverà in qualche maniera a dover rivedere molto i suoi piani. Ecco, qui diciamo, come, non è tanto se intervenire, ma come intervenire è il problema più importante di gestione, perché non si può destabilizzare, perché a quel punto ci si troverebbe certamente col dover poi molto più pesantemente fare certi interventi,
certo,
di restrizione.
Certo, certo. E poi comunque vorrei aggiungere anche un altro elemento, no? Il fatto che c'è anche chi teme che una stretta possa danneggiare l'economia, cioè può essere una stretta utile per abbassare l'inflazione, però magari può frenare la ripresa, e sto parlando non di un economista qualsiasi, ma la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che lei, parlando qualche giorno fa, recente il World Economic Forum, ha dichiarato come appunto gli aumenti dei tassi, che sta per fare la Fed, potrebbero gettare acqua fredda su quella che è una ripresa già debole altrove, anche fuori dagli Stati Uniti.
Il dilemma è sempre questo, che se io intervengo, quando si interviene in questi casi si fa sempre la stessa cosa, cioè si riduce, chiamiamola, la liquidità, la moneta a disposizione, perché quella che serve per spendere, e si aumenta il costo, cioè i tassi di interesse, e questo per forza poi frena la ripresa, nel senso che frena sia i consumi che gli investimenti. Allora il problema è che se però io non intervengo, questo rischio dell'inflazione non solo si consolida, ma in qualche modo si aggrava, perché a questo punto come dire, chi percepisce dei salari e degli stipendi comincia a fare richieste per adeguarsi all'aumento dei prezzi, le imprese cominciano a aumentare, quindi l'intervento, se si ritarda troppo, a questo punto potrebbe avere dei costi molto pesanti in termini di un'inflazione che diventa incontrollabile. Sì, quindi sì, la misura, l'equilibrio tra, da un lato, frenare quello che può essere un'inflazione che non è più controllabile, ma dall'altro non soffocare la ripresa, è il vero dilemma a cui si trovano, diciamo, che devono fronteggiare poi un banchiere centrale. In questo momento è il problema naturalmente di Powell, con una aggiunta, diciamo che questo era un problema certamente fino a qualche settimana fa, ma ormai sono la maggioranza a credere che l'inflazione sia diventato un problema, perché sa che succede se la Federal Reserve, per esempio, una banca centrale, non interviene in tempo mantenendo l'equilibrio, che poi l'inflazione, se si aggrava, l'intervento che si deve fare dopo qualche mese è molto più pesante, molto più restrittivo, e quindi penalizza molto più, certo, la ripresa. Quindi non è solo una questione di come bilanciarsi tra ripresa e inflazione, e anche che i tempi sono importantissimi, sì, perché se si ritarda troppo, paradossalmente l'intervento che poi si deve fare è molto più pesante, e quindi molto più negativo è il riflesso su produzione e occupazione. insomma, il mestiere del banchiere centrale non è un facile.
Non è certo
mestiere.
Facile, certo. Poi, peraltro, diciamo, se parte con questa politica, questo cambio di passo la Fed, ci si chiede per quanto tempo le altre banche centrali potranno tenere i tassi a zero. E qui veniamo alla nostra Banca Centrale Europea. E le chiedo cosa si aspetta dalla BCE in tutta questa partita. E, insomma, anche qui, come Powell, Christine Lagarde dovrà dare qualche forte segnale, no?
Beh, qui c'è da dire, innanzitutto va ribadito che la situazione economica in Europa è diversa dalla situazione negli Stati Uniti, cioè uno, noi abbiamo avuto una politica per fronteggiare i costi dell'epidemia molto diversa, perché mentre negli Stati Uniti non esistono politiche di tutela, diciamo, di chi è poi occupato, la cassa integrazione e così via, ma lì si licenzia e si riassume con grande rapidità, lì si è fatto negli Stati Uniti una grande politica di, come dire, sostegno alla domanda, si sono messi soldi nei conti correnti di centinaia di milioni di persone, e quindi c'è stata una fiammata di ripresa della domanda appena la pandemia l'altro anno è migliorata, enorme. Ecco, questa in Europa non si è verificata, perché noi abbiamo fatto delle politiche di mantenimento di chi lavorava nei posti di lavoro, e quindi abbiamo avuto meno necessità di sostenere in questo modo, diciamo, drastico la domanda. Quindi anche l'inflazione da noi va un po' meglio. Adesso abbiamo avuto dei dati più recenti, si parla di un picco del 5%, sì. E quella che poi è un po' l'inflazione, diciamo, meno volatile, cioè se si levano l'energia e i beni alimentari, è ancora più bassa. Quindi la situazione in Europa è ancora più, direi, in una fase più governabile, tanto che la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, proprio recentemente ha detto: noi non modificheremo la nostra politica, né quella di continuare fino a marzo, cioè praticamente il programma straordinario di acquisti di titoli pubblici e di titoli sul mercato, né quella di lasciare i tassi di interesse immutati per tutto il 22, se ne riparlerà il prossimo anno. Queste rassicurazioni, naturalmente, in funzione di questa, come dire, congiuntura relativamente meno rischiosa dal punto di vista.
Sì, perché anche perché, aggiungo, lei però si riferiva al momento, Lagarde, dico, quando si parlava, no, di inflazione un po' più temporanea. Adesso potrebbe anche forse cambiare, anche sotto la spinta, ci sono stati degli scricchioli qualche giorno fa all'interno del board, la spinta dei falchi che potrebbe magari influire.
No, infatti il problema anche qui, come negli Stati Uniti, è che giudizio si dà sull'inflazione, perché non solo qualche tempo fa, ma anche proprio qualche giorno fa, la Presidente della BCE ha ribadito: secondo noi questa inflazione al 5% è temporanea, già nella seconda parte di quest'anno vedremo i tassi di inflazione scendere al 4, al 3, e ci si aspetta all'inizio del prossimo anno di tornare intorno a un tasso di inflazione 2. Quindi questo giudizio in qualche modo giustifica: non affretteremo le nostre decisioni. Il problema è che altri ritengono che però la Banca Centrale Europea si è già sbagliata sull'inflazione, perché se andiamo a vedere quello che prevedeva all'inizio dello scorso anno, prevedeva che quest'anno noi saremmo già tornati a un'inflazione intorno al 2%, stiamo abbondantemente oltre il 5%. Quindi quello per cui si critica da parte di alcuni la Lagarde è che in realtà continua a ritenere la Banca Centrale, e con essa la Presidente, questo ritorno a un'inflazione bassa, e quindi la non necessità di intervenire, e si basa su previsioni che fino a qualche tempo fa non hanno poi dato così, diciamo, non sono risultate poi così accurate. C'è un altro rischio che va detto, perché questo si può anche condividere: se la situazione in Europa è diversa, potrebbe avere senso e ha senso che la politica monetaria della Banca Centrale Europea faccia le cose diversamente, ma qual è il problema? È che nel mentre i mercati europei finanziari, gli investitori, non è che stanno a guardare solo cosa decide la Banca Centrale Europea, perché se parte, come in parte si teme negli Stati Uniti, un aumento dei tassi di interesse, anche da noi a questo punto ci sarà una reazione dei mercati che potrebbe anticipare qualunque decisione della Banca Centrale Europea. E allora si dice, ma a quel punto, se negli Stati Uniti cominceranno a crescere i tassi di interesse, se i mercati europei, per coprirsi, gli investitori cominceranno ad anticipare questo aumento e quindi lo faranno perché questo i mercati lo possono decidere, cosa farà la BCE? Rimarrà su questa posizione nessuna modifica della politica monetaria? Anche perché, come lei diceva, non c'è unanimità all'interno del board, del consiglio, della ma soprattutto paesi come la Germania, come del nord Europa, sono molto preoccupati di questo aumento. Quindi c'è da, ecco, come dire, anche qui la partita è aperta, non è affatto scontato che la Banca Centrale Europea possa rimanere su questa posizione nessuna modifica. In realtà molto probabilmente anche noi qui in Europa, proprio sulla spinta dei mercati e di quello che succede negli Stati Uniti, potremmo essere costretti a rivedere in senso restrittivo la politica monetaria.
E certo, perché poi ovviamente tutto è collegato e potrebbe appunto cambiare anche la decisione più a breve, no? La BCE. E a questo punto però le chiedo, se dovesse attuare una politica più restrittiva la Banca Centrale, anche la Banca Centrale Europea, in tutta questa partita, cosa dobbiamo aspettarci dai paesi ad alto debito come ad esempio il nostro? Quali conseguenze potrebbero esserci?
Guardi, una delle ragioni per cui la Presidente, la Lagarde, la Banca Centrale Europea è così cauta per ora escludere qualunque variazione della politica monetaria, ma quindi, poche parole, di escludere qualunque ritocco verso l'alto dei tassi di interesse, è proprio la situazione dei paesi indebitati, molto indebitati come il nostro in Europa, perché quello che si teme se la Banca Centrale comincia ad alzare o comunque comincia a annunciare una revisione di qui a qualche tempo, i tassi di interesse cominceranno a risalire e questo avrà un effetto particolarmente negativo su tutti quei paesi altamente indebitati, e nella lista ai primi posti figura il nostro, dove abbiamo, come sappiamo, avevamo prima, ma ancora più dopo la pandemia, viaggiamo intorno a un 150%, 160% dello stock di debito, con altri paesi anche, come dire, che sono esposti, però noi dopo la Grecia siamo il paese in Europa che ha un debito pubblico più alto, e allora quello che si teme è che appunto questo effetto negativo, tanto che si dice la Banca Centrale Europea è così riottosa o rimanda qualsiasi possibile decisione perché teme questo effetto, tanto che quindi, come dire, c'è da stare molto attenti, perché questo potrebbe avere una ripercussione, noto per esempio in Europa si sta parlando adesso della revisione delle famose regole di Maastricht, del patto di stabilità e crescita, quelle famose regole del 3%, del 60%, ecco, quello che si teme è che lo scenario che si sperava potesse essere da contesto di questa revisione era quello di inflazione bassa, tassi praticamente zero, crescita dei paesi. Se c'è uno scenario invece in cui i tassi cominciano a risalire, perché l'inflazione non è affatto temporanea, ma torna in qualche modo ad essere un problema, e questo scenario potrebbe cominciare anche a impensierire, questo già si sa in certe dichiarazioni, sulla situazione dei paesi indebitati come l'Italia. Quindi se mettiamo in fila queste cose, rischi che la Banca Centrale Europea sia costretta a rivedere con aumento dei tassi la sua politica, rischi
dall'altra parte, se appunto dovesse stringere un po' i rubinetti, lei dice, almeno dal punto di vista di Unione Europea, facciamo un patto di stabilità che non tenga più conto di quel rientro nei confronti del debito, che è ingestibile per un paese come il nostro, no?
Quello del 60%. Lo so, però bisogna vedere quali risultati il negoziato potrà raggiungere, perché da una parte noi abbiamo il debito che abbiamo, ma dall'altra ci sono paesi che in realtà il debito non l'hanno aumentato affatto, certo, e si preoccupano dell'inflazione, non tanto del debito. Quindi sarà un negoziato, andrà avanti nei prossimi mesi, dovrà concludersi comunque a dicembre di quest'anno, perché il primo gennaio del 2023 queste regole, cambiate o no, ritorneranno in vigore. Questo ormai è un dato di fatto certo. Ecco, quindi, come dire, suona un po' singolare che in fondo qui da noi, cioè in Italia, non è che sembra che ci si preoccupi tanto di tutte queste cose di cui stiamo parlando, perché si continua a parlare da un lato tranquillamente della possibilità di aumentare dei disavanzi, di avere poi un debito pubblico che a questo punto poi ne parleremo, e quindi non è un tema, e secondo la situazione politica naturalmente in questi casi è molto
importante. Debito
buono,
no? Lo chiamava il Premier Draghi.
Sì,
il debito
è vero, buono. È vero, però bisogna considerare che un paese col 160% del debito si deve anche preoccupare che gli investitori ritengano che poi quel debito buono e la parte cattiva sia gestita. Si chiama sostenibilità.
Sì.
E questo è un problema importantissimo, perché non è che c'è una cifra precisa quando si capisce o meno se un debito è sostenibile, però è molto importante che si dia ai mercati, agli investitori, perché poi sono loro che lo devono sottoscrivere, che effettivamente noi siamo non solamente in grado di, ma siamo anche consapevoli dei problemi che questo pone. Ecco. Quindi sarebbe importante questa risposta, di poter rassicurare anche in una situazione che cambi. Stavamo parlando di uno scenario
diverso,
appunto, che non sarà quello che pensavamo, sì, auspicavamo fino a qualche tempo fa, ma anche uno scenario più complicato, e questo non significa che venga meno questa nostra capacità di governare questa situazione economica, e questo è la preoccupazione maggiore. Allora qui è l'economia, perché bisogna avere le politiche economiche che funzionino, e poi il quadro politico, perché naturalmente percepire il debito di un paese come sostenibile, ci deve essere un governo di quel paese che dia rassicurazioni in quanto a stabilità ed efficacia nei suoi interventi. In questo senso, quello che sta succedendo, di cui abbiamo parlato, che sembrerebbe così lontano dalle vicende che stiamo vivendo, non ultima l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in realtà è molto vicino come fattori, perché in realtà avrà ripercussioni e molto, in qualche modo, importanti proprio sul nostro sulle nostre vicende, poi sulle vicende di casa nostra.
E allora, visto che l'ha citato, chiuderei questo focus appunto con la partita Quirinale, no? A proposito di stabilità, vorrei chiederle appunto qua la situazione. Lei lo sta seguendo da Parigi? Sta seguendo la...
Io vado domani, quindi sono ancora qui a Roma.
Dunque, no, come avrà visto, come stiamo vedendo, c'è una situazione adesso di stallo. Il centrodestra che prova a comportarsi come se avesse la maggioranza, quando invece nessuno schieramento politico ha la maggioranza. Ci si attende uno scatto in avanti della politica per arrivare a una soluzione condivisa. Vorrei chiederle però quanto potrà influire sull'andamento della nostra economia tutta questa storia, no? Perché ovviamente poi è collegata al destino del governo, c'è lo spread che incombe, la partita del PNRR su cui bisogna andare avanti assolutamente. E poi appunto questa, tutta questa partita dei tassi di interesse che potrebbe arrivare a smuovere un po' ancora di più le carte in tavola. Che cosa ne pensa?
Noi come paese abbiamo goduto in questi mesi di una diciamo situazione poi di europea internazionale favorevole per lo scenario che in qualche modo si era affermato. Adesso non stiamo parlando del drammatico diciamo contesto pandemia, parliamo dell'aspetto economico, e anche perché abbiamo sicuramente riacquistato una certa credibilità a livello europeo e internazionale, perché abbiamo condotto non solo una politica poi di contrasto alla pandemia, ma una politica in chiave diciamo economica, che è stata l'approvazione del PNRR e il fatto che la stessa Europa e la Commissione europea abbia riconosciuto la validità del progetto italiano, dei progetti italiani, e poi diciamo certamente la statura a livello internazionale del nostro Presidente del Consiglio, e la possibilità cioè di un dialogo che sia aperto e di un'interazione che sia aperta. Ecco, allora tutto questo non va disperso naturalmente, perché questo è un grande beneficio quando si deve, per un paese molto indebitato, disegnare un programma di politica economica. Quindi l'elezione adesso in corso è molto importante, perché si è capito che non è solo, ed è importantissimo, eleggere il Presidente della Repubblica, ma questo è strettamente legato alle sorti poi del governo di qui alle prossime elezioni. Per cui la preoccupazione più grande è che questa scelta di chi sarà poi il nuovo Presidente della Repubblica nei prossimi 7 anni non significhi, ma anzi si debba essere associata a una scelta in campo come dire, del governo, che assicuri a questo punto continuità all'azione che è stata portata in questi mesi. Perché vede, si dice giustamente che si è fatto una serie di cose, ed è vero, ad esempio in campo del PNRR abbiamo approvato, si parla di 50 e passa primi impegni, ma non si mette in risalto che quest'anno ne avremo più di 100 di questi impegni da rispondere. Cioè il vero test per non solo ottenere le risorse europee, ma per garantire che queste risorse ci diano poi stabilità e crescita, perché la sostenibilità del nostro debito la possiamo raggiungere solo se aumenteremo una dinamica di crescita che negli anni passati è stata assolutamente più che mediocre. Quindi per aumentare questa dinamica di crescita noi dobbiamo proseguire questa azione, da un lato sviluppando gli investimenti e le riforme in campo delle risorse europee, e dall'altro una politica economica che sia in grado di appunto garantire questa sostenibilità del nostro debito a medio termine. Questo lo può fare solo un governo che possa essere altrettanto diciamo autorevole e deciso di quello che abbiamo avuto. Tutto dipende.
Sì, prego, prego.
Del Presidente della Repubblica non può voler dire poi destabilizzare, ma deve essere associato a un rafforzamento della stabilità e della, come dire, efficacia di questo, del governo che poi che continuerà. Ecco, la difficoltà secondo me che stiamo riscontrando è che sapevamo che poi era l'oggettiva difficoltà che avevamo di fronte.
Benissimo, allora avete ascoltato le parole dell'economista Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Sciences Po di Parigi. Grazie e buon lavoro, professore.
Grazie a voi.
Vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa, come d'altra parte tutte le altre puntate, sulle principali piattaforme di radio, sul sito radioimmagina.it e sulla nostra app dedicata. Da parte di Stefano Minucci un saluto e un buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.